Fabrizio Poncinori, come ogni venerdì. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Fabri, io voglio cominciare dalla coda e voglio cominciare dalle note positive, quindi parliamo della Roma e basta, perché poi c'è da fare de profundis. Allora, insomma, la Roma doveva rimettersi in piedi, ma il tema qual è? Il tema è che in questo momento l'affare l'ha fatto la Roma con Dybala. Lo prendi praticamente a pochi spiccioli, tra virgolette, gli paghi un ingaggio che è la metà della metà della metà della metà di quello che lui aveva rifiutato alla Juventus nel lontano 2020 ed era dicembre, e ti trovi un giocatore che è tirato al lucido, non ha un problema fisico, comincia a vedere la porta, a integrarsi con la squadra e essere un valore aggiunto di questa Roma.
Beh, che sia un fan di Dybala lo sanno anche i Sassi, quindi non sono stupito di quello che riesce a fare in campo. Però è presto, è prestissimo per un giudizio reale. Sicuramente ha approcciato nella maniera giusta la nuova avventura e si vede che il rapporto con Mourinho è solido. Poi sai, l'abbiamo detto anche quando giocava la Juve, se non ha rivali e può risplendere di luce propria, non ci sono grossi problemi. Sul fatto che sta bene fisicamente, anche la Juve ci sono stati dei periodi che stava bene fisicamente, quindi gli auguro che stia bene fisicamente a lungo, perché è chiaro che in queste condizioni riesce a fare la differenza se è sostenuto da una buona condizione fisica. Però non sono stupito, cioè sto vedendo il Dybala che ho visto alla Juventus quando stava bene.
Sì, sulle qualità del giocatore ovviamente non c'è niente da di cui stupirsi. Magari stupisce, fa riflettere la tenuta fisica. La Juventus almeno negli ultimi due anni era un continuo avere problemi muscolari. Ora, colpa della preparazione della Juventus, colpa dei preparatori della Juventus, colpa degli staff della Juventus, o magari il giocatore aveva vissuto un periodo di particolare fragilità, magari post-Covid, sappiamo che lui l'ha colpito in maniera molto intensa e adesso si sta riprendendo. O dipende magari, che ne so, dalla preparazione che fai prima di una stagione. La Juventus oramai ha abbandonato da tempo le famose preparazioni che venivano fatte. Però insomma,
ma
qual
guarda,
è il fattore?
Io credo che sia anche un po' una questione di casualità, di destino. Succede, ci sono dei periodi in cui ti fai spesso male, altri in cui sembri indistruttibile. Per il bene di Dybala, io veramente, ma davvero, spero che stia benissimo fisicamente, perché comunque è bello vederlo giocare, non contro la Juve, ma in generale vedere giocare Dybala quando sta bene è lustro per gli occhi.
Assolutamente d'accordo con te. Vediamo invece le cose che altro che lustro che ci hanno mortificato gli occhi. Io comincio intanto dalla sconfitta della Fiorentina in Conference League a Istanbul. Per carità, sarebbe stata una sfida complicata, sì, ma la Fiorentina sta avendo un crollo altro che insomma italiano, che poteva dare quella visione anche europea alla squadra. A livello europeo male l'approccio della Fiorentina.
Guarda, io credo che la Fiorentina stia un po' pagando lo sforzo mentale per arrivarci in Conference League. È come se avesse dato troppo per quelle partite col Twente. E adesso è una bruttissima Fiorentina, quasi inguardabile. Cioè, poi mi preoccupa proprio la mancanza di reazione da parte della squadra. Cioè, praticamente la Fiorentina ha giocato bene contro la Juventus e basta.
Non era manco difficile. Infatti,
esatto, e non era neanche difficile. Quindi, non lo so, credo che italiano debba lavorare più sulla testa dei giocatori, perché se va avanti così rischia anche di rovinare la sua stagione. Italiano è un grandissimo allenatore, però se va avanti così rischia pure lui. Perché se poi non riesce a rimettere in pista la Fiorentina, magari qualcuno dall'alto vuole una scossa, e sappiamo che a pagare sempre l'allenatore.
Sì, anche perché poi da qualche parte devi cominciare, e infatti da qualche parte si comincerà, penso, dopo le riflessioni della prima pausa che ci sarà e che adesso arriverà. Qualcuno ci chiede, secondo voi andrà De Zerbi più a Firenze o più a Torino? Ti escludo categoricamente Torino, se pensi alla Juventus, Firenze vedremo. Ti piace De Zerbi? Cioè un allenatore
sì,
al quale
sì, mi è sempre piaciuto, però la penso come te. De Zerbi non può andare alla Juve in questo momento, magari in un futuro, ma in questo momento è impossibile.
E vi assicuro che insomma non è stato assolutamente cercato che se ne dica, almeno di questo siamo abbastanza sicuri, ve lo possiamo dire. Qua cioè, insomma, parlavamo di italiano, no? Allenatore che doveva dare quel respiro internazionale alla Fiorentina, o comunque far vedere le cose belle al calcio italiano. Poi c'era anche un altro che ha vissuto degli anni meravigliosi a Napoli, da cui è nato il sarrismo, dopodiché è andato a peregrinare un po', Europa League, vinta con la Chelsea che però lo caccia, va alla Juventus, vince uno scudetto ma lo cacciano e lo lasciano da solo. Si prende una lunga pausa, va alla Lazio, il primo anno un po' di difficoltà, però dicono vabbè dai, per una volta lo accontenteranno, gli daranno i suoi giocatori e magari farà un buon lavoro. Accontentato grosso modo, anzi più che grosso modo, sul mercato e niente, cioè perdi, vinci contro l'Inter e sembra che le cose stiano andando bene, poi prendi, perdi col Napoli e avresti meritato di perdere anche 3-4-1, ma trovi la giustificazione dell'arbitro, solite cose. Perdi 5-1 col Midtjylland dopo aver vinto 4-0 col Feyenoord, c'è qualcosa che comunque non va, e ancora una volta adesso la colpa è del germe dentro lo spogliatoio, qualcuno che rema contro, le responsabilità, io comincio da lui, poi ce ne ho anche per Allegri, ma qua un allenatore che si prende le responsabilità uscirà fuori prima o poi o no? Ma non solo un allenatore, anche presidenti di federazioni, arbitri, qua nessuno si prende responsabilità, va tutto bene.
È quello, è stata una vergogna assoluta. Per il calcio italiano, per la Lazio, per Sarri, per i giocatori, perché tu non puoi prendere 5 gol in quella maniera. E il post-match, io Sarri già non lo sopportavo ai tempi della Juve, immaginati adesso che divento sempre più anziano e lo diventa anche lui. Cioè, non lo so, io mi ricordo quando gli allenatori dicevano è colpa mia, ho sbagliato io, per questo, quest'altro motivo... come ha fatto Klopp dopo la sconfitta con Napoli. Forse per questo che Klopp è uno degli allenatori più forti al mondo ed è seduto da tanto sulla panchina della Liverpool.
L'onestà.
E Sarri continua ad avere alti e bassi con la Lazio.
L'onestà, Fabrizio. Cioè, Klopp ha detto abbiamo fatto ridere, basta. Devo dire, qualcuno lì dietro mi ha remato contro a Napoli. Abbiamo fatto, cioè, si prende la responsabilità prima l'allenatore. Cioè l'allenatore che dice, ok, cioè, la squadra ha giocato male, gioca contro di me, io non dico la squadra gioca contro di me, dico c'è un problema io se la squadra gioca contro di me, tanto più se è già successo in passato, allora sono io il primo responsabile, dopodiché faccio come, poi c'è, molti mandano quei video di Lippi che si dimise, per carità tutto a posto, ma era a scadenza di contratto, quindi una cosa è uno che rinuncia a qualche mese di lavoro, una cosa è un altro che rinuncia a 2 anni e mezzo, quindi muoviamo ad Allegri. 2 anni e mezzo a certe cifre, qua i soldi non ci rinuncia nessuno e nessuno chiede che ci rinuncino, perché i tifosi, credo, non è che vogliono che l'allenatore si dimetta necessariamente, ma quantomeno si prenda una responsabilità, così come i tifosi della Juventus, per esempio, erano arrabbiatissimi, messaggi in ogni modo per la questione della partita con la Salernitana, ma erano arrabbiatissimi tanto con la loro squadra che ha giocato male. Ok, che non esiste che devi rimontare la Salernitana in casa, con tutto il rispetto alla Salernitana, ma poi si inveperiscono non nemmeno tanto per il gol che ti hanno tolto, che non si spiega, ma per il fatto che poi dopo nessuno si prende la responsabilità. L'AIA dice non c'erano immagini e non è vero, poi dopo esce fuori che in realtà l'arbitro ha detto Bonucci l'ha toccata e non è vero, poi è Gravina che dice beh, Roma, sì, se è successo qualcosa ma non è colpa né del VAR né dell'arbitro, e di chi è la colpa? Allora è sempre lo stesso discorso. Nessuno si prende responsabilità in questo paese, Fabri. Eppure non sono loro in campagna elettorale.
È così. Infatti io sono allibito da questo modus operandi che si sta dimostrando inutile nel calcio. Cioè, io sono pro Allegri, continuo ad esserlo, però veramente basta con ste dichiarazioni, non c'è nulla da dire, zitti e pedalare. Ma anche no.
Bravo.
Io credo che a un certo punto il coraggio sta nel dire guarda, non va questo e quest'altro per colpa mia.
Esatto.
Però adesso ci lavoro e vediamo se cambia qualcosa.
Esatto.
Solo che dopo probabilmente tutti fanno un discorso economico, però se dico così magari sembra che veramente sia io il problema, mi mandano via. Insomma, un sacco di alibi, tanta aria fritta, tantissima, e difficile accettare i post-match, perché non li sopporto quasi più.
Oh, bravo, cioè non manco a sentirli, però poi adesso ci arriviamo. Torniamo al nostro percorso ritroso, ritorniamo alle note felici. Il Milan che comunque doveva fare il suo dovere contro la Dinamo Zagabria e lo ha fatto. a voler guardare il pelo nell'uovo, qualche tifoso del Milan ci ha detto sì, però lì dietro dobbiamo ancora correggere qualcosa, e soprattutto domenica sera arriva il Napoli di Spalletti in versione Dottor House, no? Mi sembra un po' con quel bastone così, è molto carina quella, quell'immagine, però lo ha ispirato, ecco, come il Dottor House, è molto ispirato, Spalletti sta facendo un lavoro enorme. E ora si affrontano l'una contro l'altra. Che Milan arriva, che Napoli arriva, che Milan hai visto?
Allora, innanzitutto do un consiglio al Milan, di fare in fretta a risolvere la questione Leao.
Quello sì.
Perché prima o poi diventerà un grosso problema. Tutti dicono, vabbè, ma la scadenza è 2024, sì, però si sa che non puoi arrivare all'anno della scadenza con uno come Rafael Leao. Perché al momento Rafael Leao è il giocatore più forte che c'è in Italia. Cioè non c'è nessuno che si avvicina a Rafael Leao in questo momento. Quindi il Milan deve blindarlo, perché se il Milan sta facendo grandi cose è perché il portoghese è inarrestabile. Inarrestabile. Gran bella partita Milan-Napoli, però vedo favorito il Milan. Proprio per quello che dicevo, perché mi sembra che la squadra ha trovato il suo modus operandi. La squadra è convinta, lo si è visto anche come contro la Dinamo Zagabria, e la squadra dovrà dimostrare di saper vincere anche senza Rafael Leão. Perché è squalificato, giusto?
Sì, per quella rovesciata che ha fatto, doppia ammonizione, si è capito. Sì, sì, sì. Mi senti, Fabri?
Foto?
Ci sente? Fabrizio non ci sente. Fabrizio? Fabrizio?
Mi sentite?
Allora, fai cadere la conversazione con Fabrizio e la riprendiamo, dai. Fabrizio, lo riprendiamo subito. Sono arrivati già tanti messaggi che adesso recuperiamo e li faccio sentire a Fabrizio, così chiudiamo un po' i temi che svisceriamo insieme all'inizio e poi entriamo approfondendoli ulteriormente. Grazie alle vostre riflessioni, sono già tante. Gli audio ne ho scelto uno in particolare, quindi sto temporeggiando, perché appena recupero Fabrizio voglio tirare fuori questo tema che è venuto fuori. E poi approfondiamo, torniamo a ritroso e arriviamo anche a dare un po' di risposte. Ecco, per esempio una risposta la voglio dare a un nostro amico che dice: buongiorno Vincenzo, ma Rabiot che infortunio ha, non trovo notizie. Quello è uno dei problemi in questo momento in casa Juventus, amico mio, perché là non si sa mai che cosa c'hanno i giocatori. Si ferma Locatelli, prima ti dicono che dopo 3 giorni recupererà, poi ne passano 5, poi una settimana e non si sa che c'è. Stessa cosa è successa a Rabiot, quindi è inutile che cerchi, non troverai niente, però no, prima o poi tornerà, questo è il massimo che ti sapranno dire. Ce l'abbiamo Fabrizio? Ce l'abbiamo? Fabri?
Ciao.
Ecco, adesso ti sento. No, avevi detto giusto. Leao per quella rovesciata, anche lì, altra decisione incomprensibile.
Ma dicevo che il Milan è obbligato a fare la grande partita per dimostrare che non è Leao dipendente. Dovesse perdere, il discorso che facevo prima, il rinnovo di Leao diventa ancora più proletario.
Sì, sì.
Perché capisci che senza Leao fai fatica.
Sì, sì.
Quindi per il Milan sarebbe un bene vincere col Napoli senza Leao.
Ah beh, direi proprio di sì, detto che, ripeto, quell'ammonizione data a Leao perché ha fatto la rovesciata, è veramente, ragazzi, io, vabbè, poi là c'è un altro capitolo da aprire. Tu eri allo stadio, credo, domenica sera, no? No, eri allo stadio, sì, domenica.
No, io sono andato a vedere il Benfica.
Vabbè.
Andato a vedere la Juve,
sono andato a vedere il Benfica, bravissimo, ottima puntualizzazione. Senti, tiro fuori questo messaggio, perché ci deve portare a fare una riflessione. Non voglio convincere il tifoso che ha mandato questo messaggio, però voglio provare a sgretolare questi miti che vengono creati, a aprire gli occhi alla gente. Dice il nostro amico tifoso della Lazio, perché riconosco dal numero e ci segue sempre, io lo rispetto moltissimo. Dice: bisogna seguire la Lazio, queste debacle sono 7-8 anni che succedono, il nucleo storico della squadra è sempre quello, questo evidenzia che questa è una squadra buona tecnicamente ma da sempre molto debole caratterialmente, le parole di Sarri di ieri sono impeccabili. Allora, un allenatore che ogni volta che perde la colpa è degli altri, per me non è impeccabile, per me è, poi sbaglierò io. Se una squadra 7-8 anni è sempre così, mi sembra che i giocatori siano cambiati. Poi puoi parlare di nucleo storico, però non, cioè, chi è? Luis Alberto, che tu mi sembra che non vedevi l'ora che andasse via. Poi è uno dei giocatori che ti ha dato di più. Milinkovic-Savic è cresciuto. Allora, se noi vogliamo essere onesti, diciamo che sulle individualità Sarri lavora come pochi, ti fa crescere tantissimo sulle individualità. A livello di gioco devi avere una serie di giocatori, devi avere un tempo incredibile per farli giocare a memoria, ma a livello comunicativo sbaglia quasi sempre. Per me, ribadisco, perché non esiste che tu trovi sempre un alibi. E proprio perché se magari hai ereditato una squadra caratterialmente debole, a maggior ragione ti prendi le responsabilità, non dai alibi, non dici pubblicamente ah loro mi remano contro. No, non si creano le divisioni, si crea l'allenatore con la squadra, si crea lo spogliatoio. Fabri, non lo so che ne pensi tu, però per me
sì, lui ha aggiunto ad onor del vero, faccio un passo indietro io, quasi a dire se il problema sono io, però insomma Sarri a me non ha mai convinto, non mi ha mai convinto né come allenatore né soprattutto come
comunicatore.
Complicatore, per me è disastroso, e quindi da quel punto di vista non cambio idea. Sulla Lazio, che sono 7-8 anni che è così, non lo so, cioè, mi sembra una squadra che ha fatto anche delle ottime cose con, esatto, Inzaghi. Non mi sembrava caratterialmente debole con Inzaghi, mi sembra invece che con Sarri sia risalita sulle montagne russe. Non lo so, poi è difficile perché comunque la Lazio è una squadra forte, tecnicamente forte, quindi è Sarri che deve dargli quel qualcosa in più per arrivare magari facilmente in Europa e, che ne so, sognare qualcosa di un po' più grande, esatto, provare a vincere la Coppa Italia. Però la Lazio è forte,
Fabio, non è perdi forte. 5-1 col Mediterraneo, non col tutto il rispetto, se semplicemente la squadra però caratterialmente è debole, non puoi. E se perdi, puoi, perché evidentemente hai perso, quindi puoi, però ti prendi le responsabilità anche tu allenatore, non dai sempre, se mi faccio un passo indietro non mi seguono, no, evidentemente l'hai preparata male. Uno può anche dire l'ho preparata male sta partita, poi l'abbiamo preparata male, diciamo l'abbiamo preparata male, ma ci si mette sempre anche sul banco degli imputati, qui tutti quanti scappano, e questo non va bene. Stessa cosa la diciamo anche di Allegri, così facciamo il passo indietro e andiamo ad analizzare il Benfica che ha giocato contro la Juventus. Perché tu non mi puoi dire dopo un anno e mezzo, però 20 minuti li abbiamo giocati bene. Che significa 20 minuti? La Juventus, 20 minuti. Una squadra che lui stesso Allegri, quando l'ha allenata, diceva che doveva giocare 96 minuti. Adesso 20 minuti vanno bene, con la Salernitana però la reazione c'è stata. Cioè anche qui che comunicazione è quando tu guardi sempre la parte del bicchiere mezzo pieno? Lo puoi fare una volta, due volte, ma quando arrivi a dei risultati che evidentemente ti raccontano di un qualcosa che non funziona, devi cominciare a inquadrare il problema, che altrimenti i tifosi dicono allora di che cosa dobbiamo sperare se questo è quello che ti piace?
No, poi a me non piace il fatto che si continua a parlare della partita che verrà, cioè la partita più importante
cambia,
prima era Paris Saint-Germain, poi la Salernitana, poi il Benfica, adesso il Monza.
Il Monza, bravo.
Cioè vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché tutte le partite sono uguali per la Juve, perché le deve vincere tutte. Poi può ovviamente perdere, pareggiare, giocare male, però se la partita più importante è sempre la prossima, e allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché mi sembra quasi che Allegri stia cercando in qualsiasi modo di prendere tempo. Però prendere tempo per cosa? Cioè ce lo dica, ci dica, guarda, ho bisogno di tempo perché voglio riavere Pogba. Fin quando non avrò Pogba non vedrete più una Juventus vera. Ok, ce ne faremo una ragione. Però se continui a dirmi la prossima partita è importante, è da non sbagliare, poi la sbagli e allora la prossima. Mi sembra che stai prendendo tempo. La cosa imbarazzante, io ero allo stadio, è stata la reazione dei tifosi a fine partita. Io non avevo mai visto una reazione così forte contro i giocatori.
Sono stanchi, Fabri.
Sì, ma questo deve far riflettere la società.
Bravo.
Su due questioni. La prima è che non puoi alzare il carro di biglietti e offrire uno spettacolo del genere.
Infatti si è
perché se tu continui a dire che ormai il calcio è spettacolo, quindi si va a teatro, però se fai delle prestazioni del genere, il biglietto non me lo fai pagare così.
Esattamente.
Intanto. E la seconda è, ok, Allegri non è toccabile, perché ha un contratto che non puoi toccare, va bene, però fatti sentire. La società non si fa sentire, ma su nulla, dal gol annullato al VAR. No, ci sono le battute di arriva bene, pagalo tu l'allenatore. Ma ragazzi, ma siamo all'oratorio.
Bravo.
Cioè,
Sai che ci sono dei
sono
tifosi.
Due questioni che mi preoccupano.
Bravissimo.
Il fatto che lo stadium è vuoto, a me non interessa quello che dicono, 35.000 persone, tutte quelle bagnanate qua. È vuoto, cioè nel senso non c'è l'anima.
Certo.
Perché hai alzato il prezzo dei biglietti e non offri uno spettacolo degno dell'alto
e non
costo.
Non permetti
del
neanche ai tifosi di tifare, cioè gli togli anche esatto. Le bandiere, gli togli i tamburi, le sciarpe, però poi nel settore ospiti entrano con i fumogeni.
Esatto.
Ed è una follia. E non puoi non parlarmi di ordine pubblico, perché tra le altre cose, non so se hai visto quel video che è molto bello secondo me, alla fine della partita tifosi della Juve sono andati vicino ai tifosi del Benfica, si sono passati le sciarpe e le maglie e si sono applauditi a vicenda. I tifosi della Juve li hanno applauditi e hanno fatto i complimenti e sono andati via. I tifosi del Benfica hanno avuto un'ovazione per i tifosi della Juve. Uno spettacolo bellissimo che tu a casa tua permetti di fare ai tifosi ospiti con tanti di bengala, tamburi, e ai tuoi tifosi dici no, devi entrare con al massimo col binocolo a guardarti la partita così con calma, educato. Ragazzi, ma di che
parla? Ma io lo posso anche accettare se tu dici che è teatro.
Sì, però ti sto offrendo il Real Madrid davanti. Vabbè,
esatto.
Allora mi guardo il Real Madrid.
Però se pago tanto io voglio vedere una squadra che mi dà tanto.
Esatto, benissimo, d'accordo su tutto. Ci leggiamo un po' di messaggi adesso, però sì, vabbè, sono d'accordo, volevo, ecco, il silenzio dei non più innocenti ha portato alcuni tifosi a scriverci un messaggio che io ti giro, una riflessione che stanno facendo in tanti, non uno, in tanti, non so se ti vuoi esprimere oppure no, in tanti dicono, ma non è che è stato commissariato Agnelli che non parla più da un anno e mezzo e passa, a parte l'assemblea degli azionisti, quando l'hai sentito parlare l'ultima volta?
Sì, quello è vero, ma credo di no.
Però molti si cominciano a domandare questo, ecco perché poi si deve parlare, perché devi togliere un dubbio che la gente sta cominciando ad avere.
No, è una riflessione intelligente.
Dicono ragazzi.
Molto intelligente.
Parla solo all'assemblea di azionisti, perché là non puoi non parlare. Dopodiché è scomparso. E prima parlava, ti ricordi quando arrivò il Napoli, cioè quando non arrivò il Napoli nella famosa partita? Lui andò là a parlare davanti ai microfoni, anzi forse quello infastidì pure un po' la proprietà, che se c'è bisogno andare di noi siamo arrivati e loro no. Ci sei, benissimo, basta. Poi c'è qualcosa legato, che ne so, alla Superlega, qualche dichiarazione, al botto e risposta con Seferin, è come se qualcuno gli avesse detto basta. Adesso sei presidente, ma basta. È qualcuno di molto importante, quindi è una riflessione che comunque uno è lecito faccia. Ti leggo un po' di messaggi, poi magari ci torniamo su questo tema. Buongiorno Vincenzo Marabio, che infortunio ha? Questo è un altro mistero della fede, Fabri. Si fanno male, non si sa manco che c'hai quando recuperi, vabbè, ma questo è un altro particolare. Io spero che Allegri vada via per far capire a chi, come anche a te, critica solo Allegri senza dare colpa ai giocatori. Volete De Zerbi? Spero arrivi, ma se i risultati non arrivano comunque vorrò sentirvi. Allora, intanto io non ho mai parlato di De Zerbi, ma credo che ormai non ci sia una persona con un minimo di onestà, ok? Perché io non credo... Caro 836 finale, se mi ascolti veramente, ascolti me, ascolti Fabrizio soprattutto, noi siamo stati due allegriani non convinti di più, come dicevo
io
non
sono ancora,
e lo sono ancora anche io. Dopodiché uno deve essere lucido, onesto e giornalista, e se guardi questo c'è qualcosa che non funziona, e così come lo diciamo di Sarri lo devi dire anche di Allegri, stop,
ma soprattutto
è cronaca.
Aggiungo una cosa, io gli alibi di Allegri li considero ancora validi, Cioè, lo dico sempre, togli a qualsiasi squadra Pogba, Di Maria e Chiesa, perché Di Maria, che ho visto contro il Benfica, è al 40%, ma forse neanche, della condizione fisica, e beh, è chiaro che tutti vanno in crisi. Uno mi potrebbe dire, vabbè, se li hai presi rotti, e questo è un altro discorso. Questo è un discorso intelligente che bisognerebbe fare però con la società, perché un Pogba in condizioni buone, un Di Maria in condizioni buone e un Chiesa in condizioni buone, con tutto il rispetto, ma è un'altra Juve.
Ah, ma certo.
Ma veramente un'altra Juve,
Però questa ti deve bastare per battere la Salernitana, è quello il discorso.
Esatto, bravissimo.
È quello il discorso. Poi tu puoi perdere
ma
con le top.
Ma questo, quello che mi spaventa, io era la prima partita stagionale all'Allianz Stadium, non avevo mai perso in Champions da quando vado a vedere la Juve, anno 2004. Quindi... Ho evitato le partite, diciamo così, rischiose.
Rischiose, bravo, per mantenere
però
alta la tua media.
È sempre
media.
Andata bene. Pensavo che col Benfica non fosse rischiosa. Quello che mi preoccupa è la distanza dai reparti, che è imbarazzante, sembra di vedere una squadra di prima categoria, e il fatto che si mandano troppo a quel paese l'un con l'altro. Cioè, vedere Danilo che manda a quel paese Cuadrado per un errore, non è da Juve. cioè la Juve non è così.
E l'anno scorso De Ligt lo faceva con Rabiot.
Cerca in qualsiasi modo di rincuorare Miretti, non c'è stato un cane che è andato lì da Miretti quando gli hanno fischiato il rigore.
Sì, sì.
Cioè non è una squadra.
No, no, è esatto, bravo, l'hai inquadrato. Il problema è quello, il problema è quello.
Vlahovic, 30 palloni, spalle alla porta, ne perde 28. Ma troviamo un altro modo per azionarlo? Forse non è Milik, forse non sa tenere il pallone.
Esatto.
Ma non è che lo vedi allo stadio, oppure Vlahovic che ogni volta che perde un contrasto cerca di smanacciare con l'avversario. Se tu sei l'allenatore, glielo devi dire.
Ah, certo.
Guarda che se così non giochi più.
Certo.
Questa è la Juve. Non facciamo i clown in campo.
Oh,
eppure è così.
Anche perché, Fabri, chiudiamo, poi tutti gli altri messaggi, tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Riccardo Caponetti, avremo Salvatore Cagliazza, avremo Alen Valnegri, li riutilizzo tutto, vi ascolto tutti. Però, ecco, l'ultimo ragionamento è proprio questo. Ti ricordi quando lo stesso allenatore, Allegri, era quello che se Bernardeschi faceva un colpo di tacco se lo mangiava e diceva queste cose qui, non sei alla Fiorentina, sei alla Juventus. Adesso è cambiato proprio il suo approccio, il suo atteggiamento. E aggiungo la riflessione ottima che hai fatto tu, Vlahovic non segnava nemmeno quando è arrivato. Allora, lo dico sempre e lo ribadirò fino alla noia, perché magari questo anche l'8-3-6 lo capisce, che noi abbiamo sempre appoggiato Allegri, appoggiamo Allegri, però poi a un certo punto c'è una cosa che ti devi fare una domanda e ti devi dare una risposta. L'anno scorso non arrivavano i gol, non c'ho l'attaccante, mi ha tolto Ronaldo, mi ha preso Ken, ok, ti compro Vlahovic, ti ha comprato Vlahovic. E non arrivano lo stesso. E lo so, ma chi glielo porta il pallone? Quest'anno ti prendo Di Maria e ti prendo Kostic, i due re degli assist, non arrivano i gol. E lo so, ma centralmente chi me li porta? Ti prendo Paredes. Ma non può giocare sempre Vlahovic. Ti prendo Milik. È cambiato qualcosa? No. E allora? Cioè, a un certo punto uno dovrà prendersi delle responsabilità anche qui o no?
Ma soprattutto tra i giocatori, perché io non voglio che Allegri venga mandato via.
No, sono
voglio
d'accordo con
chiaro.
Te. Però è tutto
però
l'ensemble.
I giocatori non è una squadra.
No.
Cioè, quando io ero lì dicevo, ma scusa, io mi aspetto che quando un ragazzino del 2003 fa un errore ingenuo e pesante come nell'occasione del rigore, la squadra vada lì, gli dia una mano. Cacchio, c'ha 18 anni.
E invece
cioè,
l'hanno abbandonato.
Pensa come si è sentito Miretti.
Un secondo dopo ha fatto quel dribbling rischioso in area di rigore che ha fatto venire i brividi a tutti quanti. Ma
sì,
ti fa capire che era andato in confusione, che era chiaramente. Ma è giusto,
cacchio,
che sia
ma qualcuno
così.
Qualcuno deve aiutarlo. Oppure Vlahovic è nervosissimo. Ma Bonucci dovrebbe andargli a dire, oh, ma stai calmo.
Calmo, esatto.
Stai tranquillo. Cosa continui? Stai perdendo un sacco di palloni, proviamo a fare qualcosa di diverso.
Esatto.
Cioè, l'unico che mi sembra sereno è Paredes.
E Milik.
Che secondo me è un gran giocatore,
sì,
però
sì.
Predica nel deserto in questo
sì,
momento,
sì,
perché
sì.
Alza la testa, non si muove nessuno.
Bravissimo. Anche Milik, a un certo punto ha cominciato a tirare da 40 metri, ha detto, vabbè, io provo da qua.
Beh, così. Però anche lì, con tutto il rispetto,
sì.
Cioè, Milik è un uomo d'area da rigore.
Sì, sì,
però
bravo.
Se gli arriva una palla
certo.
Che fa gol, magari continuiamo a far così, no?
Certo, certo.
Cioè,
certo.
Non lo so, mi sembra veramente, non è questione di Allegri, di squadra, di società, cioè qua mancano le basi.
D'accordo con te, Fabri, grazie come sempre, ci troviamo venerdì prossimo e andiamo ad analizzare un po' di temi, ciao!
Ciao
sei
ragazzi.
Divertito a Monza?
Sì!
Bravo, ho visto anche le foto, anche con i personaggi del Trono di Spade, sei stato strepitoso, li hai pescati tutti, li hai pescati. Ciao Fabri!